Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Test obbligatorio per chi entra in Svizzera da lunedì. Sono esentati i vaccinati, guariti frontalieri e chi si sposta solo nelle zone di confine. Nessuna decisione invece sul mantenimento dei tamponi gratuiti per ottenere il Covid Pass. Dopo il 1 ottobre il governo ne discuterà ancora e pensa di favorire alcune categorie di cittadini. Come ripartire dopo la bocciatura della legge sulla CO2? Non più con tasse e divieti, ma piuttosto con incentivi e misure di sostegno. Obbligo di Green Pass in Italia per tutti i lavoratori, la misura riguarda anche una delle categorie più invisibili, ovvero le colf e le badanti. Da lunedì prossimo chiunque entri in Svizzera senza essere vaccinato o guarito dal Covid dovrà effettuare due tamponi a distanza di pochi giorni. Lo ha deciso il Consiglio federale, che ha pure deciso di introdurre, come altri stati, l'obbligo di compilazione del formulario di contatto per viaggiatori. Attenzione però, sono previste parecchie eccezioni, a iniziare da chi arriva o torna in Svizzera dalle regioni di confine. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Un test negativo in entrata e un secondo test da effettuare a proprie spese fra il quarto e il settimo giorno dall'arrivo in Svizzera, indipendentemente dal paese di provenienza e indipendentemente dal mezzo di trasporto. La procedura, da lunedì prossimo, riguarderà tutti i non vaccinati e coloro che non possono attestare la guarigione dalla malattia.
Nous souhaitons empêcher, dans la mesure du possible, une recrudescence de cas, notamment par les personnes qui entrent en Suisse, et tirer aussi quelques leçons des vacances d'été.
Vogliamo impedire un'impennata di contagi in occasione delle vacanze autunnali, e quanto deciso oggi anche frutto delle esperienze fatte quest'estate, ha spiegato Alain Berset. Altra novità, l'introduzione generalizzata anche in Svizzera del formulario di contatto per viaggiatori, il Passenger Locator Form, che in questo caso andrà compilato anche da vaccinati e guariti. Ma attenzione, le eccezioni sono parecchie. Niente test né modulo, per esempio, per chi arriverà o tornerà dalle regioni estere di confine. Significa che una vacanza in Valtellina, una spesa a Como o una gita in Alsazia, partendo da qualsiasi luogo in Svizzera, non comporterà nuovi obblighi. Una trasferta di lavoro a Berlino, un fine settimana in Liguria o una festa di matrimonio in Calabria, sì.
Es gibt eigentlich eine ganz große grüne Zone. Das ist die gesamte Schweiz und es sind die regionen um die Schweiz herum.
È come se ci fosse una grande zona verde che comprende l'intera Svizzera e le regioni che confinano con la Svizzera. All'interno di questa zona non ci sarà alcun problema, ha spiegato il direttore delle dogane Christian Bock. Altre eccezioni riguardano i frontalieri in generale, i viaggiatori in transito e chi trasporta merci a titolo professionale. I controlli non saranno sistematici, ma per chi verrà colto in fallo sono previste multe ordinarie, 200 franchi per il mancato tampone, 100 per la non compilazione del formulario.
E sempre a partire da lunedì le persone vaccinate all'estero con un preparato approvato dall'Agenzia Europea dei Medicamenti, quindi anche AstraZeneca, domiciliate in Svizzera o che viaggiano nel nostro paese, potranno ottenere un certificato Covid svizzero. Attualmente solo i pass sanitari dei paesi che hanno aderito al certificato digitale dell'Unione Europea sono compatibili con quello elvetico. Una misura che permette, per esempio, ai turisti di partecipare alla vita sociale. E il Consiglio federale ha deciso oggi che tornerà a discutere della fine dei test gratuiti per gli asintomatici, prevista a partire dal 1 ottobre. Il governo è pronto a modificare quanto deciso a fine agosto, per esempio continuando a non far pagare i test alle persone in attesa della seconda dose del vaccino. Ma sentiamo a questo proposito quanto detto ancora dal ministro della Sanità Berset.
E ça peut aller, je dirais, de rien changer à quelques...
Potrà esserci la decisione di non modificare nulla rispetto alla decisione presa, oppure di fare degli adattamenti, ad esempio per chi dopo il 1 ottobre dovrà andare avanti a testarsi perché ha una sola dose di vaccino, o più in generale di fare dei cambiamenti per facilitare il più possibile il passaggio alle nuove regole. È a questo che stiamo lavorando.
Voilà, c'est un petit peu dans cette direction qu'on travaille.
Una decisione definitiva, ha precisato Alain Berset, è attesa nelle prossime settimane. E proprio i test gratuiti erano stati chiesti a gran voce. Una petizione online ha raccolto oltre 200.000 firme. Dopo la decisione del Consiglio federale di estendere il certificato Covid, palestre, ristoranti, museo, tanto per fare alcuni esempi, ormai lo richiedono, e questo ha fatto scendere in piazza federale ieri sera migliaia di persone. Una protesta non autorizzata che è sfociata in tafferugli con l'intervento della polizia. Incidenti e violenze sono state condannati da vari esponenti della politica federale. E oggi, al termine della seduta del governo, è giunta anche la condanna del presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Sentiamolo.
Tout ce qui est acte violent
Tutto ciò che è violenza deve essere condannato senza riserve. Io e il Consiglio federale condanniamo gli atti di violenza, che siano contro le persone, contro i beni privati o pubblici. Bisogna essere chiari, disponendo di tutti gli strumenti democratici per far valere le proprie opinioni, anche a livello del linguaggio utilizzato, credo che si possano esprimere decisamente le proprie opinioni, le riserve e le critiche, ma ci sono dei limiti e la violenza non porta a niente.
Limite e la violenza ne mène à rien.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, e oggi il Consiglio federale ha preso anche un'altra importante decisione di principio. Dopo il clamoroso no alla legge sul CO2, il governo getta le basi per la nuova futura politica climatica. Entro fine anno verrà posto in consultazione un nuovo progetto di legge senza tasse o divieti, ma con incentivi efficaci e misure di sostegno in tutta una serie di settori. Da Berna, Anna Riva.
Ci hanno pensato le alluvioni e gli incendi boschivi di quest'estate a rammentare l'urgenza di agire contro il cambiamento climatico. Eventi meteorologici estremi che hanno caratterizzato le settimane successive all'inattesa bocciatura della legge sul CO2 di giugno, dalla quale oggi il Consiglio federale intende ripartire. E lo fa memore di quanto ha appreso la ministra dell'Ambiente, Simonetta Sommaruga. Il no del 13 giugno non è un generico no alla protezione del clima, bensì a singoli strumenti, soprattutto al rincaro dei prezzi della benzina. Il governo definisce quindi una serie di parametri che precederanno la presentazione, entro fine anno, di un nuovo progetto di legge. Invariato l'obiettivo, entro il 2030 la Svizzera dovrà dimezzare le proprie emissioni rispetto al 1990. Diverso invece il cammino, banditi nuove tasse e divieti, si riparte dall'attuale legge sul CO2 e dagli strumenti già esistenti per intervenire, per esempio, nel settore dell'edilizia, con ulteriori aiuti finanziari per la sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento a olio e a gas, nella mobilità, con la promozione del potenziamento dell'infrastruttura per le auto elettriche, nell'aviazione, con una quota di carburanti sostenibili da miscelare ai combustibili dei velivoli, e nel trasporto pubblico. Il finanziamento dei singoli provvedimenti avviene, nella misura del possibile, per settore, vale a dire che le entrate provenienti dalla mobilità verranno impiegate per la mobilità. Misure queste che nelle intenzioni del governo saranno accompagnate dal progresso tecnologico e da provvedimenti nel settore energetico, nella consapevolezza, è stato ribadito più volte, che il tempo stringe.
E detto delle decisioni governative, oggi il Consiglio federale a Lembersee è stato interpellato anche su questioni private, dopo nuovi dettagli rivelati ieri dalla Weltwoche a proposito del ricatto che ha subito da una donna 2 anni fa, donna con la quale aveva avuto una relazione nel 2012. La reazione di Berset è stata no comment, ho già detto tutto. Alan Crameri, come interpretare questa scelta? È un consigliere federale sulla difensiva?
No, o perlomeno non ancora. E poi va detto che al di là del no comment, il suo entourage nelle scorse ore non ha esitato a precisare, a dare un'altra interpretazione a quanto riferito dalla Weltwoche. Ricapitolando i fatti principali, nel 2019 la donna, una ex amante, l'aveva minacciato di rivelare dettagli scomodi. Se n'è parlato una prima volta l'anno scorso, quando l'attenzione era stata messa su un'eventuale ricattabilità di Berset. Ma poi la polemica si è sgonfiata, anche perché la donna aveva poi ritirato le sue minacce e anche le accuse, oltre ad essere stata condannata per tentata estorsione.
Ma allora quali sono i nuovi dubbi sollevati dalla Weltwoche?
Ma da un lungo articolo con molti dettagli che non possiamo verificare, sembrano emergere 2 aspetti su quali fare attenzione. Primo, il dubbio che Berset abbia fatto lavorare funzionari dello Stato per risolvere la sua vicenda privata. Secondo punto, che il suo avvocato a verbale abbia fornito una versione non corretta sul momento esatto della fine della relazione con la donna. La difficoltà per noi, primo, La Weltwoche cita documenti confidenziali che non possiamo verificare, come detto, e li cita anche in maniera parziale. Secondo, sia il settimanale sia l'autore dell'articolo, Christoph Mörgeli, sono vicini all'UDC, quindi c'è il sospetto di un possibile attacco politico. Infine, ci sono altri aspetti che, oltre a non avere un'evidente rilevanza penale, non sono di interesse pubblico.
E quindi la vicenda, che comunque ha fatto parlare in queste ore, è destinata a finire come una tempesta in un bicchiere d'acqua?
Non necessariamente. Un deputato UDC vuole tematizzare i nuovi dettagli nella commissione della gestione del Parlamento. E poi, proprio in questi giorni, sempre a livello di commissioni di sorveglianza, è arrivato un rapporto commissionato dopo le prime rivelazioni l'anno scorso su questa vicenda privata legata a Bersè. Intanto però c'è anche chi si chiede da dove arrivino le nuove indiscrezioni giunte alla Weltwoche. Potrebbe esserci una violazione del segreto d'ufficio presso le autorità inquirenti federali. Il Ministero Pubblico della Confederazione, si è saputo proprio poco fa, ha deciso di chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario.
E andiamo a una questione invece penale vera e propria: commesse informatiche in cambio di viaggi, soldi o biglietti per le partite di calcio. È il più importante caso di corruzione nell'amministrazione federale degli ultimi decenni. Protagonista è un ex funzionario della Segreteria di Stato dell'Economia che oggi è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione dal Tribunale Penale Federale di Bellinzona. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
La corruzione fatta sistema, il presidente della Corte ha definito l'ex funzionario, oggi 68enne, iniziatore e motore di una rete di corruzione. L'uomo è stato ritenuto colpevole di essersi fatto ripetutamente corrompere e di aver falsificato documenti e la Corte, nel pronunciare la pena, ha avuto la mano più pesante dell'accusa, 4 anni e 4 mesi di reclusione da scontare rispetto ai 4 anni chiesti dal Ministero Pubblico. Lo scandalo era venuto a galla nel 2014, quando si scoprì che l'ex alto funzionario della Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, per anni aveva attribuito commesse informatiche senza bandire concorsi e manipolato offerte per dare la preferenza ad alcune società, accaparratesi così commesse per 99 milioni di franchi. In cambio aveva ricevuto benefici e regali come cene, viaggi o biglietti VIP alle partite di calcio per un valore di ben oltre 1 milione di franchi. Sul banco degli imputati anche i direttori delle 3 aziende che lo avrebbero corrotto, per loro condanne sospese con la condizionale. Contro la sentenza può ancora essere inoltrato ricorso. Il danno per le casse federali ammonta a circa 1 milione di franchi, ma ben più pesante, ha sottolineato il giudice, è il danno d'immagine per un caso che è anche la storia del fallimento completo dei meccanismi di controllo interni della SECO.
È stato invece assolto su tutta la linea l'ex comandante della pattuglia acrobatica PC7 Team, coinvolto nell'incidente del febbraio 2017 durante i mondiali di sci a San Moritz. Un aereo aveva tranciato il cavo di una telecamera che poi era precipitata sulla zona del traguardo. Il 41enne non era alla guida del velivolo, ma come comandante era ritenuto responsabile della traiettoria di volo. Visto che senza accordo istituzionale l'Unione Europea non finanzia più alcuni progetti ai ricercatori svizzeri, sarà ora direttamente la Confederazione a farlo. Si tratta di una soluzione transitoria in attesa di nuovi negoziati a livello politico tra Berna e Bruxelles e l'obiettivo del governo resta infatti una piena e rapida associazione della ricerca svizzera al programma quadro Orizzonte Europa. Ci dice di più Mattia Serena.
Con un budget di 95 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, Orizzonte Europa è il più importante programma di ricerca e innovazione al mondo. Pur non trattandosi di questioni legate all'accesso al mercato interno, l'UE, visto che non è stato raggiunto l'accordo quadro istituzionale, ha deciso che la Svizzera, fino a nuovo avviso, verrà trattata nel programma come un paese terzo non associato. Ciò significa che i ricercatori svizzeri possono partecipare a gran parte dei progetti europei, ma non tutti saranno finanziati dall'UE.
Ceux qui ne sont pas financés par l'Union européenne, nous les finançons directement.
In questi casi, ha spiegato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, sarà direttamente la Svizzera attraverso la Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca a pagare, previste anche misure transitorie per assicurare la partecipazione dei ricercatori svizzeri a prestigiose borse di studio dalle quali in questo momento sono esclusi, in totale poco meno di 300 milioni provenienti da crediti già adottati, il Parlamento dovrà esprimersi sulla loro nuova destinazione.
Nous sommes conscients que la situation actuelle est difficile pour tous les acteurs de la recherche.
Siamo consapevoli che la situazione è difficile per tutti gli attori della ricerca in Svizzera, ha sottolineato Guy Parmelin, ribadendo che l'obiettivo resta riguadagnare la piena associazione ai programmi di ricerca. Per ora le discussioni con Bruxelles sono ferme e anche l'eventuale via libera del Parlamento al cosiddetto miliardo di coesione potrebbe non bastare a farle ricominciare.
Andiamo all'estero ora, per la precisione in Italia, dove dal 15 ottobre tutti i lavoratori del settore pubblico e privato potranno accedere ai loro posti solo se in possesso del Green Pass, tra questi anche badanti e colf. Una categoria a stretto contatto con anziani fragili e per cui finora non esisteva nessun obbligo vaccinale, ed è una categoria tra l'altro particolarmente restia a farsi immunizzare. In queste ore si sta rivelando davvero un nodo importante. Ce ne parla Anna Valenti.
Siamo contenti, quello che chiedevamo al governo.
Tira un sospiro di sollievo Andrea Zini, presidente dell'Associazione Nazionale Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari, che da mesi insieme a Federanziani chiedeva l'obbligo vaccinale anche per badanti e colf, esattamente come per i collaboratori di case anziani e istituti per disabili, ma che i decreti governativi avevano sempre escluso. Un vuoto normativo che è stato difficile da gestire per le famiglie.
Le famiglie avevano effettivamente una grande problematica da affrontare. Decidere in autonomia senza un supporto normativo di licenziare e quindi di rinunciare a fare le prestazioni della propria collaboratrice.
Timori fondati vista la preoccupante tendenza.
C'è stata una situazione diffusa di diffidenza delle lavoratrici a effettuare la vaccinazione. Non essendo delle categorie monitorate, sono stime che si basano sulle telefonate che fanno i nostri associati e anche una piccola ricerca che mi sembra abbia fatto un'associazione di anziani, il dato dice 1 su 3 vaccinato, quindi 2 su 3, 66% non vaccinati. Comunque tutte le stime parlano di più del 50% di lavoratori non vaccinati.
Se confermato è un dato preoccupante, considerati i numeri, ma soprattutto le difficoltà di applicazione che potrebbero insorgere, come sottolinea Eleonora Selvi, portavoce di Federanziani.
Teniamo conto che in Italia ci sono 2 milioni di collaboratori domestici, di cui il 48% sono badanti e il 52% colf. Il grande problema è che tra questi 6 su 10 sono irregolari, quindi non hanno un contratto di lavoro. Questo rende molto difficile sorvegliare l'effettiva applicazione di questa norma. D'altronde per le famiglie è anche complicato mettere un collaboratore domestico che si occupa di una persona anziana non autosufficiente di fronte alla scelta di vaccinarsi o essere licenziata. Questo perché non è così facile trovare poi in tempi stretti qualcuno che sostituisca.
Molteplici le ragioni alla base della ritrosia al vaccino di molte badanti, come racconta Andrea Zini.
C'è sicuramente, soprattutto per i lavoratori che non hanno una buona formazione culturale, scolastica, e che non parlano bene l'italiano, c'è una diffidenza rispetto a una tecnica nuova approvata in modo sperimentale. Molti provenienti dai paesi dell'est vanno in ferie, capiscono meglio, si fanno vaccinare all'estero e ritornano vaccinati magari con lo Sputnik, che qui non è valido.
E se l'estensione del Green Pass a badanti e colf rappresenta comunque un passo avanti per le associazioni di categoria, la richiesta è che ci sia reciprocità. Vale a dire che anche i familiari dell'assistito o il personale che frequenta abitualmente l'abitazione sia immunizzato per tutelare il lavoratore che potrebbe anche essere fragile o non vaccinabile.
La mala gestione della crisi afghana ha fatto cadere un secondo membro del governo olandese. Ieri sera si era dimessa la ministra degli affari esteri, oggi è stata la volta della ministra della difesa. Tutto è partito da un atto parlamentare che criticava il governo per la rovinosa evacuazione da Kabul. Negli Stati Uniti l'amministrazione Biden deve fronteggiare una nuova emergenza migratoria al confine meridionale. Da giorni circa 10.000 migranti sono infatti accampati in condizioni precarie sotto un ponte che collega il Texas con il Messico. Tra loro moltissimi profughi in fuga da Haiti. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Migliaia di migranti, tra cui intere famiglie con donne e bambini, pigiati gli uni contro gli altri, con temperature che sfiorano i 40 gradi, sotto il ponte che collega la cittadina texana di Del Rio con il Messico. Sono queste le immagini simbolo della nuova emergenza migratoria che mette in imbarazzo l'amministrazione Biden. In tutto oltre 10.000 persone, in maggioranza provenienti da Haiti, in attesa di presentare una domanda di asilo. Il sindaco della cittadina di 35.000 abitanti, Bruno Lozano, si sente abbandonato dal governo.
We need quick action from the administration.
L'amministrazione federale deve agire in fretta. Qui serve una risposta in tempo reale.
We need a response in real time.
L'ondata di migranti ha colto di sorpresa le autorità. Il governatore del Texas, Rick Abbott, ha mobilitato la Guardia Nazionale per assistere gli agenti delle Border Patrol. Ma lungo il confine la situazione rimane molto difficile. I nostri agenti devono lavorare in condizioni precarie, lamenta lo sceriffo della contea Joe Martinez. Siamo soli, il governo deve decidere cosa vuole fare. Soltanto il mese scorso sono stati oltre 200.000 migranti fermati lungo il confine con il Messico, per un totale di circa 1,5 milioni nell'ultimo anno. Cifre che non si vedevano dal 1999.
We need to say enough is enough today. This has to stop.
Quando è troppo, questo deve finire, tuona il deputato repubblicano Tony Gonzalez. Ma soluzioni per arginare il flusso migratorio sembrano non esserci, perlomeno non in tempi brevi. E per un Joe Biden già sotto pressione su svariati fronti, un altro grattacapo di cui avrebbe volentieri fatto a meno.
E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi auguro buona serata e buon fine settimana.
Radio Televisione Svizzera.